Radio Giornale.
Oscurata la BBC, la decisione del governo cinese seguita dall'ex colonia Hong Kong, dietro la mossa di Pechino una ritorsione politica. Il governo Draghi è più vicino, sì, del Movimento 5 Stelle nella consultazione online, già oggi forse il nome dei ministri al Quirinale. Comprendiamo la frustrazione, ma serve pazienza. Berset ai giornali risponde alle critiche e alle richieste di allentare il confinamento. Lutto nel mondo della musica, si è spento il pianista Chick Corea, ha suonato con i grandi del jazz e vinto 23 Grammy Awards. Il servizio internazionale della BBC oscurato in Cina e da stamane anche ad Hong Kong. Il governo cinese accusa la radiotelevisione pubblica britannica di diffondere notizie non veritiere e di costituire una minaccia per gli interessi nazionali. Quindi anche l'ex colonia britannica si allinea alle decisioni di Pechino. È così, Gabriele Battaglia?
Sì, oggi è arrivata notizia che anche Radio Television Hong Kong, l'emittente pubblica di Hong Kong, sospenderà le sue trasmissioni serali di BBC World News. È un'escalation perché Hong Kong è un'ex colonia britannica dove si parla correntemente inglese e dove non c'è mai stata censura mediatica, ma anche un fatto politico e simbolico, direi, piuttosto interessante, perché le autorità di Hong Kong sembrano ribadire: noi siamo Cina, proprio poche settimane dopo che il Regno Unito ha deciso di concedere asilo agli hongkongesi che volessero espatriare e siano in possesso del passaporto da britannici all'estero ottenuto in quanto ex colonizzati. Diciamo che Hong Kong è uno dei luoghi e dei temi chiave nel crescere delle tensioni tra Pechino e Londra.
Ecco, dicevamo però che precedentemente è stata proprio la Cina continentale a bandire BBC World.
La decisione delle autorità cinesi appare come una rappresaglia. Qualche giorno fa l'Authority di Londra per la televisione aveva revocato a China Global Television Network il permesso di trasmettere sul territorio britannico, in quanto media controllato dal Partito Comunista Cinese. E ieri è arrivato l'annuncio che a BBC World News, appunto, sarà vietato trasmettere in Cina attraverso i propri servizi satellitari. Ufficialmente BBC è stata oscurata perché non avrebbe diffuso notizie veritiere corrette. Insomma, si accusa BBC di trasmettere fake news e avrebbe inoltre danneggiato gli interessi nazionali della Cina. Però misure così drastiche sono in genere politiche e prese per rappresaglia. Per esempio, a marzo dello scorso anno una dozzina di giornalisti statunitensi di Wall Street Journal, Washington Post e New York Times erano stati espulsi dopo che l'amministrazione Trump aveva bandito un certo numero di giornalisti cinesi dagli Stati Uniti, riducendo i visti a loro disposizione. Ora, va detto che BBC è già ampiamente limitata in Cina dal cosiddetto grande firewall, che è quel sistema di filtri che rende impossibile vedere molti media stranieri. E quindi BBC è seguita da un numero circoscritto di spettatori che accedono ai servizi satellitari da hotel internazionali o complessi residenziali destinati a stranieri. La misura, comunque, è molto politica e molto simbolica, come abbiamo già detto.
Gabriele Battaglia, e le ritorsioni cinesi nei confronti della BBC, che hanno suscitato tra l'altro forte irritazione da parte del governo di Londra, con reazioni di condanna che sono arrivate anche da Washington. In Italia, più vicino il governo guidato da Mario Draghi, nella loro consultazione online il 59,3% dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle ha dato l'assenso al nuovo esecutivo. Grillini, che si sono però spaccati, incassano l'abbandono dal movimento di Alessandro Di Battista, considerato il leader dell'ala più radicale dei 5 Stelle. Quanto a Draghi, potrebbe salire già oggi al Quirinale con i nomi dei ministri da proporre al Presidente della Repubblica Mattarella. Condannate Donald Trump, altrimenti potrebbe accadere ancora. Questo è l'argomento conclusivo dell'accusa portata avanti dai democratici nel processo di impeachment dell'ex Presidente. Da oggi e per 2 giorni, parola alla difesa. Da Washington, il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Senators, the evidence is clear. President Trump incited an insurrection.
Le prove contro di lui sono evidenti. Trump ha incitato all'insurrezione, aveva il potere di fermarla, ma non l'ha fatto. Non hanno dubbi deputati democratici che svolgono la funzione di procuratori, sostenendo l'accusa davanti al Senato.
We humbly ask you to convict President Trump.
Chiedono ai senatori di condannare l'ormai ex presidente. Per una dozzina di ore in 2 giorni hanno presentato video, ricostruzioni, elementi fattuali. Gli assalitori, insistono, si sono auto stato accusati con le proprie parole, confermando che l'attacco è stato perpetrato su richiesta di Trump, hanno detto in aula, dove sono state mostrate le sequenze dell'assalto del 6 gennaio, l'appello di Trump a marciare sul Capitol, il vicepresidente Mike Pence tratto in salvo in extremis mentre la folla inferocita gli dava la caccia. Per i democratici Trump va condannato e messo al bando da qualsiasi carica federale in futuro, altrimenti, sostengono, tutto questo potrebbe accadere di nuovo.
That jurisdictional constitutional issue is over.
Da oggi tocca alla difesa, non potrà però più sollevare l'eccezione di costituzionalità già bocciata martedì scorso dal Senato. Malgrado i filmati scioccanti mostrati in aula, diversi senatori repubblicani hanno già detto di non avere cambiato idea, non condanneranno l'ex presidente, ma i democratici hanno comunque raggiunto un obiettivo: presentare agli americani quelle immagini come il simbolo indelebile della presidenza di Trump.
In Svizzera, lo sappiamo, c'è grande pressione sul Consiglio federale che potrebbe annunciare nei prossimi giorni novità per quanto riguarda il semiconfinamento. Una fine immediata del lockdown è chiesta a gran voce dai settori economici, ma a ridimensionare l'entusiasmo in un'intervista pubblicata oggi è proprio il consigliere federale Alain Berset. Ne parliamo in diretta con Alberto Andriani.
Sì, un'intervista pubblicata dalla Liberté, ripresa da altri quotidiani romandi, nella quale Berset risponde per la prima volta agli appelli dell'economia e non solo. Ecco, Alain Berset chiede ancora tanta pazienza alla popolazione, non fosse altro per i timori legati alle mutazioni del nuovo coronavirus. Le restrizioni in vigore da quasi un mese per i negozi e da fine dicembre per la ristorazione scadranno a fine febbraio, ma per il responsabile federale della sanità, se le aperture ci saranno, il governo ne deve ancora discutere. In ogni caso si tratterà di un allentamento limitato, come peraltro affermato già nei giorni scorsi dallo stesso consigliere federale.
Dunque un invito ad avere pazienza, ma cosa dice invece Berset ai settori colpiti dalle chiusure forzate?
Dice di comprendere la frustrazione e che il governo stesso vorrebbe poter riaprire attività come cinema, ristoranti, negozi e via dicendo, ma la situazione sanitaria è ancora troppo delicata e non permette aperture generalizzate. Berset riconosce l'emergere di forti pressioni quando i contagi diminuiscono, critiche che invece cessano di colpo in caso di impennata. Assicura ancora una volta che il governo valuterà tutte le variabili in gioco e ci regala un bagliore di speranza, ossia che ci potremo godere l'estate se la campagna vaccinale proseguirà come previsto.
Grazie Alberto Andriani per questo aggiornamento. E cresce la preoccupazione anche in Repubblica Ceca per la diffusione della variante inglese. Da oggi 3 regioni al confine con Germania e Polonia sono completamente isolate. Misure restrittive alle frontiere sono in arrivo anche nella vicina Slovacchia, dove sarà obbligatoria una quarantena di almeno 8 giorni per chi vuol fare ingresso nel paese. Sentiamo il nostro collaboratore Stefano Grazioli.
Anche in Cechia la paura è quella delle mutazioni. La variante inglese si è diffusa rapidamente in 3 distretti verso il confine tedesco e quello polacco. Qui la percentuale dei casi ha oltrepassato il 60%, motivo che ha convinto il governo a Praga a decretare da oggi l'isolamento delle regioni. Nessuno entra ed esce più, se non per questioni di emergenza e comprovate eccezioni. Il primo ministro ceco Andrej Babiš ha parlato di un virus killer. Oltre il 10% della popolazione è stato contagiato. Le vittime sono quasi 20.000 dall'inizio della pandemia. Il premier si è anche lamentato della scarsità dei vaccini, quelli prenotati tramite l'Unione Europea, e si è detto favorevole all'utilizzo di quello russo. Stessa intenzione espressa dal suo collega a Bratislava, Igor Matovic. La vicina Slovacchia, infatti, potrebbe produrre direttamente sul suo territorio il vaccino Sputnik 5 o anche altri per sopperire alle carenze nel caso continuassero. La sede sarebbe già stata trovata nella regione di Prešov, nell'est del paese. La Repubblica Slovacca è ancora nel pieno della seconda ondata e dalla settimana prossima introdurrà l'obbligo della quarantena per chi varcherà i propri confini. 14 i giorni di isolamento, dimezzati se dopo la prima settimana si potrà presentare un tampone negativo. Ieri sono stati resi noti a Bratislava i dati sulla mortalità nel 2020, aumentata del 10% rispetto all'anno precedente. Quasi 60.000 le vittime in totale, mai così tante dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
La gestione comunitaria degli alpeggi è vincente. La Svizzera conta quasi 1.600 aziende alpestri comunitarie. Da un recente studio di Agroscope è emerso che tali strutture hanno più successo se sono gestite da comuni politici o se sono dedite al turismo. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Le forme di organizzazione di proprietà dell'economia alpestre affondano le loro origini nella storia e nella cultura locale. Alla base della loro costituzione vi è la necessità di aiutarsi, di collaborare, perché gestire un alpeggio è un lavoro estremamente faticoso, ma farlo con successo è un compito immane. E l'unione pagante, ieri come oggi, come sottolinea Stefan Mann, coautore di un recente studio di AgroScope del centro di competenza della Confederazione per la Ricerca Agronomica. Vi sono tre dimensioni che misurano il successo. Sotto il profilo economico, una prima componente è il buon risultato finanziario dell'alpeggio. Una seconda è che i membri possano ricavare più introiti e ottenere un prezzo del latte più elevato. Nel settore si pagano 65 centesimi al litro in media e dallo studio è emerso che le aziende alpestri comunitarie pagano in media 81 centesimi. Quindi queste forme organizzative hanno più successo e possono retribuire meglio i contadini. Vi è poi il benessere sociale. La collaborazione e la vicinanza favoriscono il crearsi di una comunità di paesi. Osservando le varie forme organizzative, è inoltre emerso che il successo economico degli alpeggi gestiti dai comuni politici è superiore alla media, mentre quelli in mano ai patriziati è inferiore. Gli alpeggi dediti non solo all'agricoltura, ma anche al turismo, hanno inoltre ottenuto risultati migliori in tutti e tre i parametri economici e sociali che misurano la riuscita.
E ora la notizia di un lutto nel mondo della musica. Si è spento Chick Corea, pianista jazz italo-americano, lo sentiamo in sottofondo. L'artista, vincitore di 23 Grammy Awards, ha suonato con i più grandi jazzisti del mondo, da Miles Davis a Stanley Clarke. Il musicista, l'anagrafe Armando Antonio Corea, è morto a causa di una rara forma di tumore scoperta di recente. La notizia del suo decesso, avvenuto il 9 febbraio, è stata pubblicata ieri sera sul suo profilo Facebook con un post che contiene proprio un testo lasciato dall'artista. Chick Corea ha suonato più volte anche in Svizzera, all'Estival Jazz di Lugano, Montreux Jazz Festival, al Teatro di Chiasso, non più di 3 anni fa. Giordano De Lucia, siamo allo sport, cominciamo dagli Australian Open che saranno ormai a porte chiuse.
Sì, nuova allerta Covid a Melbourne e nuovo lockdown seppur in forma parziale, con il pubblico che da domani non potrà più assistere in tribuna agli Australian Open di tennis. I giocatori in più rientreranno in una cosiddetta bolla sanitaria senza contatti con l'esterno. Nella notte intanto passaggio del turno di Serena Williams, Naomi Osaka e Alex Zverev, che raggiungono gli ottavi di finale. In mattinata i due match di cartello, Team Kyrgios e Djokovic Fritz. Da segnalare poi l'incidente della circolazione occorso ieri a Viganello a Fernando Alonso, il pilota spagnolo che abita in Ticino, è stato investito da un'auto mentre si stava allenando in bicicletta. Avrebbe riportato la frattura della mandibola e la rottura di due denti, a rischio dunque il suo rientro in Formula 1 al volante di un Alpine Renault previsto il 28 marzo. Nessuna medaglia sarà assegnata oggi ai mondiali di sci di Cortina, dove sono in programma gli allenamenti di discesa. Nell'hockey sono 5 le partite in programma dalle 19:45, il Lugano ospita il Friburgo, pooi Davos, Ginevra, Losanna, Rapperswil, Zugo, Langnau e Berna, Zurigo. Ricordiamo anche l'appuntamento in Swiss League con i Ticino Rockets che dalle 19:30 accolgono il Winterthur. Nel calcio, il titolo mondiale per club è andato ieri al Bayern di Monaco, che nella finale giocata a Doha ha sconfitto i messicani del Tigres 1-0. Infine, una notizia che riguarda le Olimpiadi di Tokyo, che perdono il presidente del comitato organizzativo Yoshiro Mori, dimessosi a seguito di sue dichiarazioni ritenute sessiste e criticate dal Comitato Olimpico Internazionale.